c'era azione del giubbotto, cioè mi ricordo che questo fatto fu un fatto poi enfatizzato, giustamente se era accaduto enfatizzato come
ma del rovinamento di ordini incendiari
anche qui poi ne abbiamo sentito parlare tanto, io non so se potrei dire di sì come potrei non, ma se in quel momento, in quei momenti se venne enfatizzato il ritrovamento o meno degli ordini incendiari, mi sembra sicuramente anche altre armi, anche armi improprie, poi in quei giorni girava di tutto davvero, io però non soprattutto su un momento,
ecco, non ricordo quantomeno della enfasi data al ritrovamento di
adesso non vorrei confondere i piani, perché poi qui confondere i piani, se non sbaglio queste adesso non lo so anche le letture dei giornali possono confondere,
però è anche
dato atto che erano state ritrovate all'ingresso su un banchetto, potrebbe essere, non mi ricordo.
No, ma io appunto la premessa sua è chiara, cioè si tratta di ricordare conversazioni di 6 anni fa, quindi vorrei che lei proprio si concentrasse sul ricordo sicuro, ma rispetto a quanto io voglio sapere la discussione su quali temi ha toccato, se le ha toccati, ecco, sotto il profilo che lei accennava adesso, cioè si trattava di redigere atti complessi, quindi il tema dell'attribuibilità delle singole responsabilità è stato toccato. 2 bottiglie incendiarie trovate in un edificio in 5 piani da attribuire a 8 persone, ecco, ricorda che le fu prospettata questa possibilità o questo tema?
No,
Presidente, mi sembrerebbe offensivo dire che il pubblico ministero sta facendo domande suggestive a un altro pubblico ministero, però francamente non lo so io.
Non mi ricordo.
A parte il fatto che credo che un altro pubblico ministero sia difficilmente suggestionato.
Infatti ho detto che mi sembrerebbe sovrappensivo dirlo, però continua a ripetere determinate situazioni.
Si tratta di domande molto suggestive,
no.
Prego di proseguire.
Non riesco a collocare nel tempo questa circostanza.
Vabbè, io la collegavo al di là, lei ha premesso che il ricordo è impreciso e soprattutto c'è il rischio di sovrapposizione, però se all'interno della tematica dobbiamo redigere degli atti complessi e quindi con il suo...
La tematica non fu posta in questo modo, la tematica fu posta a fronte delle continue sollecitazioni dell'ufficio di procura, ma allora questi atti arrivano o non arrivano? Le risposte erano, guardate che sono atti complessi, dobbiamo, allora mi raccomando, a maggior ragione che siano veramente redatti bene, cioè la tematica non era negli stessi termini posti dal dottor Scrofani il giorno precedente, lì c'era stato proprio un confronto, qui le cose erano fatte, il problema era ricevere degli atti da cui mai si potesse capire cosa era successo, averli questi atti soprattutto. È questo.
Però la sollecitazione da parte sua era comunque quella di fare degli atti,
sempre lo si dice, poi a maggior ragione nelle situazioni complesse. Un'altra cosa, soprattutto con riferimento alle telefonate del mattino, a fronte, se non sbaglio, il dottor Pinto a me aveva detto ci sono i giornalisti, cioè tutta una vicenda che io sconoscevo, allora io volevo capire tra una comunicazione rutinaria come ne erano state fatte tante in quei giorni, che cosa era effettivamente successo, perché sembrava una cosa, come poi di fatto è stata, molto molto diversa, molto molto grave. Allora anche per questo motivo io poi avevo sollecitato il capo dicendo ma qui dobbiamo capire che cosa è successo, ecco, in questo senso la preoccupazione era che cosa era successo quella notte.
La ringrazio, non avrei altre domande.
Ci sono domande dalle parti civili? Nessuna? Prego, le difese.
Signora Manelli Cantelli, buongiorno, farò sapere. Due cose vorrei chiederle. Quando ha parlato prima di una telefonata che mi ha fatta la mattina dopo il dottor Pinto, mentre lei era al bar Mangini, se ho capito bene.
Esattamente. Più o meno alle 8.
Diciamo quella telefonata. Se ho capito bene quello che ha detto. Il dottor Pinto le avrebbe detto, ma cosa hai fatto?
Sì, io sono cascata.
Ecco, mi può dire il senso di questa... Ma cosa hai fatto, cosa intendeva dire?
Evidentemente qualcuno aveva detto che era stata avvisata io di questa perquisizione, perché così era stato.
Sì, sì, sì.
Ma a fronte di questa perquisizione per poco avrei potuto fare una comunicazione. Io l'ho intesa in questi termini, che avesse avuto notizie che l'avviso era stato dato a me.
Ecco, quindi se ho capito bene, mi ha telefonato un po' concitatamente.
No, dicendole... Sì, sì, lo era molto concitato il collega.
Ho capito. Un'altra cosa, questa organizzazione che avete avuto voi come procura per questi fatti, per questo evento che si sarebbe verificato, eravate anche in contatto con le amministrazioni comunali, provinciali?
No. Guardi, noi come sostituti direi di, io almeno personalmente direi di no. Può essere che a livello magari so che c'erano stati dei contatti col capo, ad esempio a livello di come poi di fatto è stato, di decentramento degli dei luoghi dove convogliare gli arrestati per evitare che venissero portati nelle questure e nelle caserme nel centro della città per evitare problemi. Il problema si è creato ulteriormente un spostamento, però questa era stata una preoccupazione di cui si era sicuramente occupato il procuratore capo. Io non so poi se a livello di vertici capo aggiunti ci fossero stati dei contatti con altre amministrazioni, non lo so.
Ecco, ma anche per esempio, non so, collegamento per la fortificazione della città, per le chiusure.
A me, io sicuramente non vengo interpellata, no, io, ma
ritengo
forse neanche i vertici, perché io mi ero molto stupita ad esempio che Palazzo di Giustizia fosse rimasto fuori dalla zona rossa, e che noi, so che noi avevamo avuto come sostituti che lavoravamo, perché in quei giorni in tribunale ovviamente lavorava, avevamo avuto dei problemi ad ottenere i passi, per cui non ritengo che ci fossero stati i contatti, però non glielo so dire, non lo so.
Ecco, quindi... io volevo chiedere se fosse giunta anche voi in procura una voce di questo genere che girava in quel periodo, che il Comune di Genova, in previsione di questo evento, avesse addirittura commissionato 600 bar.
Guardi, come procura no, io seppi questa cosa, poi...
No, anche lei l'ha sentito
qui. No, le spiego come no, mi veniva... prima del G8, come tutti gli anni, io faccio una settimana di vacanze su varie isole greche, ogni anno cambio isola. Tornando da una di queste isole, nel viaggio in aereo, mi sono trovata seduta a un signore, un uomo, chiacchierando, venendo da Genova, lui venivamo da due isole diverse, ci siamo fatti uno scambio culturale, turistico, dopodiché lui mi manifesta una certa preoccupazione perché faceva, se non sbaglio, l'anestesista, comunque il medico a San Martino, e anche loro dovevano fare i turni, come allora gli ho detto, ah, io sì, lavoro, so, ci siamo fatti uno scambio di esperienze preliminari, ma gli ha detto, ma ci hanno detto che hanno addirittura ordinato, non mi ha detto un numero, però una quantità smisurata
di bar.
Non mi diceva delle sacche,
vabbè, insomma, cose, diciamo,
cose per dirle come è venuta fuori questa cosa, direi al di fuori completamente delle mie funzioni.
Ma io lo chiedevo perché, siccome era giunta anche a me questa voce, volevo capire se c'era un riscontro.
Non all'interno dell'ufficio.
La ringrazio.
Prego. Sì, avvocato Di Bruno, difesa Lupi. Buongiorno. Senta, lei sa mica se qualche suo collega, cioè qualche pubblico ministero, diciamo, dedicato al G8, abbia avuto comunicazioni con funzionari di polizia immediatamente dopo la perquisizione? Sa mica qualcosa su questo? Comunicazioni telefoniche?
Guardi, io lì per lì non seppi nulla di cosa era successo. Poi,
se ho ben capito, lei è quella che viene informata prima.
Io sono stata informata prima, l'avviso che si dà per
certo,
questo tipo di perquisizione.
E non è stata più contattata.
Cioè, quello era il mio ricordo.
Esatto.
Ho preso che ci sono i tabulati che confermano questo mio ricordo. Poi le dico la notte,
esatto.
Io ero,
esatto,
abbastanza sconvolta. Poi chiaramente è emerso che il collega che poi di fatto era stato interpellato, non so da chi, perché io avevo avuto rapporti con il dottor Caldarozzi, adesso non so da chi, poi posso immaginare, ma nel dettaglio io non lo so, era stato il dottor Pinto, che era il collega di turno effettivo, cioè quello che a giro, e quella notte era di turno.
Quindi,
che avrebbe dovuto essere chiamato da subito,
certo,
in teoria.
Quindi riferimento a lei, diciamo, fu un errore e poi...
Ma un errore, guardi, forse io la spiegazione era che in quei giorni non erano errori, di fatto si parlava con chi si trovava.
E poi si terminava dopo, cioè, la competenza,
con
certo.
Chi si aveva rapporto. Io quei giorni avevo avuto parecchi rapporti col dottor Caldarazzi, perché le dico, per ragioni professionali, criminalità organizzata e distrettuale, era un personale con cui mi ero rapportata anche forse in passato, ecco, in questo senso. Ma non so con quali funzionari abbia parlato il mio collega.
Però il suo collega, lei sa che ha parlato con qualche funzionario nei momenti, e questo è il dato, se lo sa, immediatamente dopo la perquisizione, diciamo.
Non so, so che venne avvisato da tutta una serie di persone, che so che era stato avvisato da alcuni avvocati, forse addirittura da un altro collega mio che non c'entrava niente, che era stato chiamato da conoscenti, da giornalisti, cioè, e quindi immagino anche da funzionari, perché però... Io personalmente, anche qui, il mio problema è quello che ho saputo dopo e quello che sapevo nell'immediatezza. Sicuramente nell'immediatezza io non mi sono premurato di chiedere chi ha avvisato fino alla
fine. È il problema di tutti i testimoni in questo processo, che comprendiamo chiaramente. Le dicevo, quando è, se lo ricorda, che lei è venuta a conoscenza del fatto che tra il materiale sequestrato alla Diaz vi erano anche due bottiglie Molotov? Se se lo ricorda.
Sì, no, è la domanda che mi ha fatto prima il collega. Beh, sicuramente un dato certo.
Magari anche dopo un mese, io non è che voglio sapere quando. Mi dica lei.
No, sicuramente nel momento in cui ho avuto gli atti in mano. Sicuramente. Quando ho avuto, se non sbaglio, perché poi ci è stato dato, siccome erano atti complessi, era un pacco di atti così che non potevamo certo guardarci così, quando alle 6:30, adesso dico 6:30, potevano essere un quarto d'ora prima, un quarto d'ora dopo, vennero portati gli atti in procura, io ricordo benissimo che vennero fatte fotocopie per ciascuno dei presenti magistrati, ovviamente, e portavo a casa o in ufficio, non mi ricordo se mi sono fermata in ufficio perché facevamo molto tardi in quei giorni, e ci siamo messi a leggere gli atti, quindi sicuramente ne ho avuto contezza leggendo gli atti.
Quindi, mi scusi se la interrompo, quindi in quel momento lei diventa anche un pubblico ministero, diciamo, competente per quella questione?
No. Questo rientra nella complessità. Fino a quel momento io non so neanche quando viene fatta l'iscrizione a modello 21.
Sì.
Questo è il compito dei capi e degli aggiunti. Nessuno di noi è competente, tanto che poi il giorno dopo il fascicolo, se non ricordo male, viene assegnato al procuratore aggiunto, il quale poi subdelega singoli atti a vari sostituti. Questo è il... Tanto che poi io il giorno dopo vado anche a sentirmi i testimoni, capendo poi...
Quindi diciamo che il pubblico ministero di turno nel momento della perquisizione non è che dopo, con riferimento agli atti che emergono dalla perquisizione, rimane l'unico che deve occuparsene?
No, perché c'era questa ulteriore regola. La regola era che a seconda dell'arrivo della notizia di reato in procura venivano 10 notizie di reato a un collega, 10 notizie di reato a uno, 10 notizie di reato. Ritengo che in questo momento fosse saltato poi questo fatto. Di fatto quel collega, non avendo fatto un intervento, vai a vedere il morto, vai sul luogo, fai il sopralluogo, quindi non si era attivato, non era il titolare, comunque, direi, anche se poi dopo non si pone tanto il problema di chi è il titolare dei sostituti, ma vista il fatto, perché poi la mattina dopo i giornalisti arrivarono, cioè la cosa ha assunto le proporzioni che poi sono note a tutti, in questo momento il capo ha gestito questa situazione, ritenendo poi di assegnarla all'aggiunto.
Ecco, ma della questione dopo... Quindi lei se ne è occupata di questa indagine?
Dunque, no, successivamente io venni delegata dal dottor Lalla alla assunzione dei testimoni, degli arrestati in realtà, e se non sbaglio, questo lunedì, nel lunedì mattina venne delegata all'accesso presso la scuola. Infatti ricordo che mi recai con l'altro collega, dottor Canciani, con i carabinieri. Scegliemmo di andare con i carabinieri per evitare subito problemi e andammo a fare il sopralluogo, che facemmo video registrare dai carabinieri sia alla scuola Diaz che alla scuola Pertini. E nel pomeriggio, finalmente, andammo a sentire, lo ricordo benissimo, due degli arrestati all'ospedale Galliera, un giornalista, finiva in Ucci, non so, mi ricordo il nome, e Cestaro. e lì per lì bastava vederli, mi illuminò più il colloquio, l'interrogatorio con loro, che tutte le voci che si aggiravano su questa vicenda, ecco,
diciamo. Certo, quindi lei ebbe, diciamo, alcune funzioni all'interno di questo,
compì questi atti delegati dal procuratore titolare.
Anche il dottor Pinto era un altro pubblico ministero che magari nello stesso procedimento svolgeva altre funzioni, altri atti delegati, diciamo.
Non lo so se vennero delegati anche a lui altri atti. So che ad esempio il dottor Franz venne delegato a richiedere la convalida degli arresti. Non glielo so dire.
Ad un certo punto emerge, le chiedo se lei ha partecipato alle indagini fino a quel punto, diciamo l'infondatezza della situazione rappresentata dalle forze dell'ordine. Io intendo infondatezza in senso giuridico, ovviamente.
Beh, l'infondatezza emerge, la complessità di questa vicenda. Quando io le ho detto finalmente, vedendo le parti, io ricordo, abbiamo portato con noi addirittura il Presidente del Consiglio dell'Ordine, l'Avvocato Dirella, e una cosa erano la descrizione, poi è chiaro col senno di poi a indagini fatte tutto più semplice, in quel momento rispetto alla descrizione e a quello che veniva fuori, che c'era stata una irruzione violentissima, vedendo e interrogando questi due, che fosse stato un qualche cosa di spropositato,
bastava
vederli. Io infatti ricordo che forse addirittura le richieste di convalida erano già state fatte quando dall'ospedale ho detto, ma insomma, perché è ovvio che quando ci sono arresti gli imputati si difendono, però una cosa era vedere questi due soggetti, che uno, poi il giornalista era stato molto pacato nel descrivere i fatti, appariva assolutamente attendibile nel riferire le cose che aveva riferito.
Certo, quindi c'è stato, quello a cui volevo fare riferimento, dottoressa, è che c'è stato un momento in cui si è insinuato il dubbio sulla... così la necessità di approfondire la necessità,
sì, certo,
in questo senso.
Certo, certamente.
Dico, si sarà posto ad un certo punto anche quindi il problema rispetto agli oggetti sequestrati.
Dunque, beh,
ormai.
No, caspita, le dico, poi in questo tipo di processi è un procedere a piccoli passi, cioè il pubblico ministero
certo,
si deve
per forza
le domande e i dubbi, ovviamente, ci mancherebbe altro. Quindi,
quindi
tenendo presente peraltro i tempi limitati per le convalide degli atti, perché poi c'è il problema di convalidare gli atti in termini che noi tutti sappiamo, e questo non significa poi che non si debbano fare ulteriori approfonditissime indagini,
certo,
cosa che ritengo sia stato fatto. Quindi lì per lì c'era questo problema di convalidare gli atti urgenti, gli arresti a cui non siamo stati delegati,
certo,
è stato delegato un altro collega.
Quindi ecco, mi rifaccio un po' anche a quello a cui faceva prima riferimento il dottor Zucca. E ad un certo punto quegli oggetti che inizialmente appunto potevano sembrare il frutto di una delle tante perquisizioni e sui quali dunque non cade l'occhio, nel momento in cui la situazione si è fatta nebulosa, c'è stato un momento di riflessione su quegli oggetti.
Ma riflessione, questo lo saprà il titolare del procedimento.
Ma volevo chiedere a lei
senso,
questa circostanza, l'ho terminato. C'è stato un momento nel quale qualcuno tra di voi ha chiesto in procura, ma queste bottiglie, ma che se c'è qualche informazione fra di noi, ci fu qualche telefonata a quel tempo, cioè un recupero di quello che potevano essere elementi che vi dessero delle indicazioni, perché bene o male lei no, ci ha spiegato, ma altri pubblici ministeri, mi sembra di aver capito il dottor Pinto, avevano avuto contatti nell'immediatezza subito dopo la perquisizione.
Ma da quello che anche qui,
ecco,
il problema è il primo
ti faccio l'esempio, cosa ti hanno detto, ti ricordi a quei tempi, qui abbiamo questo problema, la situazione è diventata nebulosa,
non lo so dire, non ero presente a questo tipo di richieste.
Se lei l'ha mai fatta, se lei ha mai avuto da parte,
io dopo aver compiuto questi atti
non ufficialmente ovviamente, ma così direi, ma
scusa signor Presidente, sì, ricordo l'avvocato Di Brugno, le eccezioni che fa sempre al tipo di domande che facciamo anche noi, dica chi ha detto qualcosa e poi faccia riferire cosa è stato detto, perché se le regole valgono...
Presidente, io quello che volevo sapere non era il contenuto della dichiarazione, perché questa è la sanzione, ma solamente il dato, cioè se vi fosse stata una
opposizione sul punto. Faccio la mia opposizione o finito?
Certo, no, mi scusi dottore, io ho fatto sempre un'eccezione diversa, non è che voglio citarmi perché sennò divento ridicolo. Dico, un discorso è se si riferisce su una circostanza, ho parlato con X. Un discorso è se si chiede cosa le ha detto X. Nel secondo caso, a mio giudizio, scatta il limite a cui fa riferimento il pubblico ministero. Tra l'altro poi un limite che potrebbe essere superabile nel caso in cui venga indicato il soggetto e quindi chiamato col 195. Quindi io non ho chiesto che cosa eventualmente ha detto il dottor Pinto, ho chiesto semplicemente se vi è stata una conversazione, il dato storico, su questo punto, cioè sul fatto che il dottor Pinto avesse potuto occuparsi della questione nell'immediatezza del fatto, nel momento in cui queste bottiglie sono diventate un elemento che non è più solo il corpo del reato, ma diventa un elemento di curiosità nella complessità della vicenda. Questo ho chiesto, ed è questa circostanza che mi interessa.
Sì, mancano i riferimenti soggettivi, questo è il problema. Scusate. Un lato è la dottoressa Canepa, l'altro chi è?
Detto. Ma l'altro non interessa, in ogni caso, la dottoressa Canepa ha già risposto.
Non con me.
Basta, questo volevo sapere, se l'aveva riferita... Ora me la...
che perdiamo un quarto d'ora su questo punto.
Presidente, me l'ha detto, scusi, no, me l'ha detto ora che noi sappiamo nel dibattimento... E ci possiamo basare anche su quelle che sono le sostanze probatorie già assunte, noi sappiamo che una telefonata c'è stata e sappiamo di chi. Volevo sapere semplicemente se avrà stato un riferimento a quella telefonata, senza sapere il contenuto. La dottoressa mi ha risposto, mi sembra che prima non avesse fatto riferimento a questa circostanza. Grazie dottoressa.
Non sono a conoscenza, non so di cosa state parlando.
Benissimo, grazie.
Ci sono altre domande?
Sì, signor Presidente, avvocato Corini, difensore del dottor Caldarozzi. Allora, buongiorno dottoressa. Prima cosa, dai tabulati abbiamo appreso che il primo contatto, se non vado errato, tra lei e il dottor Caldarozzi nella serata fu intorno alle 23:15, mi pare di ricordare.
Come l'ho detto, me lo dite voi,
faccia un atto di fede sull'orario. Quello che mi interessava era il primo contenuto, però. Lei ha detto che il dottor Caldarozzi la informò, ci ha spiegato in quale qualità, di aver notizia di aver incontrato una forte resistenza?
No, questo è successivo, nella telefonata successiva. In questa telefonata mi venne detto che delle pattuglie...
Forse ho equivocato io, è quella dell'aggressione.
Questa è quella che le pattuglie erano transitate ed erano state aggredite da lanci di sassi. Adesso il mio problema è quello di riferire quello che effettivamente ricordo di quel momento con le... ovviamente tutte le cose apprese successivamente. Mi certo. sembra che fu detto questo, e forse anche qualcos'altro in ordine al fatto che erano state aggredite delle pattuglie.
Lei aveva già avuto conoscenza professionale col dottor Caldarozzi, immagino, quel momento, perché
sì,
occupandosi lei di...
Con il dottor Caldarozzi, ecco, poi in quei giorni di fatto io ebbi più, perché poi ognuno di noi ovviamente lavora, si trova a che fare con chi ha più consuetudine. Io ad esempio in quei giorni ebbi poco a che fare con il personale della Digos di Genova.
Infatti volevo sapere questo, occupandosi lei normalmente di reati,
esatto,
di DA,
sì,
aveva
sì.
avuto, aveva maturato una...
Sì,
rapporto professionale già.
Diversi, quindi è per questo.
Quindi
che
era un interlocutore per lei, diciamo, già precedentemente abituale.
Era un abituale
nel contesto, insomma.
Sì, con cui in quei giorni io ho avuto più a che fare che con altri.
Ho capito. La prima telefonata, quindi lei a memoria la colloca come riferibile all'aggressione patita da questo.
Sicuramente.
Da questo gruppo di vetture.
Di questo sono sicuro, poi che cosa esattamente gliel'ho detto, però sicuramente c'era stata le ragioni per cui si riteneva di dover procedere.
Successivamente, ma l'aggressione della vettura poi come viene posta in collegamento alla scuola dove procede una perquisizione?
Perché proveniva dal lancio da finestra di una scuola, direi.
Ecco,
qui il problema è quello che è stato, però mi sembra che
che cominciamo a mettere ordine. Il dottor Calderozzi, diciamo intorno alle 23:15, sappiamo dal tabulato, la informa che al passaggio della polizia, di mezzi della polizia, corrisponde un lancio dalla scuola di oggetti, sassi sul...
Le faccio presente che a me non pare che mi fosse stata specificata qual era la scuola, quindi
no,
generica
come
comunicazione.
E le si rappresenta la necessità di procedere quindi a un intervento volto a capire...
Si riteneva che dentro vi fossero dei back block, parola molto...
molto in voga
e che quindi si dovesse procedere con la massima urgenza a una perquisizione alla ricerca di armi.
Lei non ricorda ovviamente di quale complesso scolastico si parlasse, che a questo punto
io
l'ho saputo il giorno dopo, mi interessa se ha memoria della telefonata.
Il fatto che quando io poi al mattino vedo la televisione, lì per lì non penso, non collego da sola a questa cosa, la collego successivamente quando parlo col colonnello Ricciarelli.
Ecco, altra cosa, le viene poi successivamente riferito della sussistenza di una forte resistenza esercitata?
Sì.
Le viene descritto il modo in cui si è estrinsecata questa resistenza? Se lei ne ha ricordo, dottoressa, se no non voglio forzare.
No, purtroppo appunto mi sembra che mi fosse stato detto che era stato accoltellato. Io forse ho chiesto, ma è morto, cioè, in questi termini? No, perché aveva il giubbotto, però era stato oggetto di aggressione, accoltellamento, un poliziotto nell'entrare.
Sì, ma nelle fasi antecedenti all'ingresso le venne, se ha ricordo, dottoressa, che capisco che stiamo facendo un lavoro di...
Non posso escluderlo, perché il problema non è se ne ho ricordo, quindi posso sforzarmi di ricordare, anche le sovrapposizioni successive di questa vicenda nel ricordo. Lì per lì, io devo dire, non mi sembra.
Ho capito. Senta, e successivamente lei non ebbe più colloqui col dottor Calderozzi? Parlo nella nottata, non parlo il giorno dopo.
Assolutamente
no, quindi non...
Né col dottor Calderozzi né con nessun altro.
Ecco, la percezione che gli atti a redigersi sarebbero stati di particolare complessità, lei l'ha avuta direttamente attraverso qualche elemento di fatto? Cioè le fu rappresentato dal semplice ritardo, oppure le venne rappresentato dalla forza di una difficoltà oggettiva di riuscire a comporre questi atti?
Dunque, io so che questi atti venivano redatti da tutti coloro che alla sollecitazione continua, fate arrivare gli atti, che erano complessi sia per il numero di persone coinvolte, sia anche proprio per il numero di funzionari che dovevano apportare a ciascuno per la propria parte.
Ecco, è proprio questo il punto in cui vorrei che lei riferisse al Tribunale. Sin dall'immediatezza, quindi a voi che eravate i soggetti titolari della ricezione di questi atti, che quindi in qualche modo impazientemente li aspettavate,
molto impazientemente,
ecco, vi venne rappresentato che si trattava in pratica di formare degli atti complessi nei quali diversi funzionari facevano confluire pro quota i loro apporti?
Direi che questo, man mano che ci allontanavamo dall'arrivo degli atti, forse non subito, cioè tipo, voglio dire, a un certo punto i fatti sono successi la notte, questi atti alle 3, alle 4 li solleciti, a un certo punto ci si guardi ancora, direi verso la fine, poi quando poi poco prima dell'arrivo, ecco, di dire sì, ciascuno deve apportare.
Ecco, si ricorda chi in posizione, diciamo così, di valutazione conclusiva della complessità riferì a lei che c'era questa necessità, se lo ricorda, o se era proprio un leitmotiv?
No, direi che era proprio l'argomento a fronte di ogni... Tra l'altro, che so, magari ognuno di noi aveva i suoi referenti, che sul capo diceva chiamiamo, facciamoli arrivare.
Mi chiedo, per esempio, lo stesso dottor Calderozzi, nella giornata successiva, visto che aveva con lei dei rapporti più diretti, ebbe modo di dirle: guardi, signor procuratore, abbiamo la difficoltà perché abbiamo 15 funzionari coinvolti nella verbalizzazione, ciascuno deve organizzarsi per riferire il proprio?
Ritengo di sì, non sono sicuro, cioè adesso mi chiedo una cosa, ritengo che questo giustificare il ritardo fossero questi, cioè non, più che un ritengo, cioè,
una sorta
nell'orecchio,
sì, di mosaico che si andava componendo in buona parte nella verbalizzazione. Senta, dottoressa, un'altra domanda. Lei ha avuto modo, sfruttiamo il suo patrimonio conoscitivo, ha avuto modo di occuparsi poi in seguito anche di altri aspetti dei disordini di Genova, sempre professionalmente parlo?
Sì, perché successivamente l'ufficio decise, vista la complessità delle vicende che ci eravamo trovati, l'eredità che avrebbe poi di fatto segnato il nostro ufficio quasi fino ad oggi, nel senso che la complessità di queste vicende è nota a tutti, ne siamo tutti protagonisti, allora si decise di dividere tutte le vicende del G8 in vari tronconi, in modo da poterli distribuire, sciogliere il gruppo, che di fatto non era un gruppo, erano tre volontari che si erano dati disponibili per gestire l'emergenza.